Il tema di cui dovrei parlarvi questa sera, così fare una chiacchierata con voi, è un tema estremamente ampio che chiaramente ci potremmo passare delle giornate. Io proverò con voi a fare alcune riflessioni, cominciando da un concetto fondamentale che ha a che fare con la salute. Salute come esito del rapporto che ha con l'alimentazione e la nutrizione. E qui vorrei soffermarmi rapidamente su quello che è il concetto di salute e come nel tempo è evoluto. Perché se anticamente all'inizio salute aveva a che fare con l'assenza di malattia, nel tempo il concetto di salute è cambiato completamente e quindi si è rivolto fondamentalmente al concetto di benessere, benessere fisico, psichico e sociale. Chiaramente non vi tedierò su quello che è una storia lunghissima, dall'uomo primitivo alla scuola salernitana. Ma vorrei semplicemente riflettere su voi come nell'ambito del mondo greco la teoria degli umori e quindi il fatto che ci fossero acqua, fuoco, terra e aria, ci fosse un equilibrio che creava il benessere, diventa un elemento importante. E qui si inserisce una cosa ed è un motivo per cui ho messo con voi queste cose, cioè il concetto di dieta, che non è come la intendiamo noi semplicemente una prescrizione, ma ha a che fare con un qualcosa di diverso, con uno stile di vita, quindi sono abitudini alimentari, ma fanno riferimento poi anche al discorso dell'attività fisica. E andando rapidamente nel tempo per arrivare ai giorni nostri, non possiamo non ricordare durante l'impero romano che si sviluppa quello che sarà poi il modello mediterraneo, che ha a che fare col fatto di un clima temperato che riguarda appunto il mare Mediterraneo, in cui non c'è la produzione soltanto di cereali, olivo e vino, che poi caratterizzano un pochettino queste culture, ma c'è evidentemente lo scambio tra differenti culture. E questo è un elemento estremamente importante sul quale dovremmo riflettere anche oggi. Ecco allora che gli elementi della dieta mediterranea passano da un simbolo religioso in alcuni casi, diventano un elemento distintivo dell'umana, sintomo di abbondanza, rappresentazione artistica, ma soprattutto è una comunicazione, è quella che è stata chiamata dai greci koinè, che fa riferimento poi a un discorso di comunità. E quindi la koinè mediterranea, per cui alcuni addirittura vuol dire che non c'è un unico tipo di alimentazione, ma ci sono vari tipi di alimentazione. Questi vari tipi di alimentazione, andando rapidamente nel tempo per arrivare ai giorni nostri, si modificano in relazione poi al rapporto di queste culture, ad esempio con il mondo celtico e barbarico del nord, e quindi chiaramente ecco che burro, carni, cereali intervengono in questa alimentazione, c'è il mondo islamico con altri tipi di alimenti, albicocche, carciofi, melanzane, spinaci, il riso, e con l'America, ce lo ricordiamo tutti, il discorso della patata. Andando avanti nel tempo, arrivando rapidamente ai giorni nostri, dicevamo, dobbiamo ricordare peraltro che ancora nell'Ottocento, nel XIX secolo, l'alimentazione dei nostri italiani, dei nostri europei, delle nostre persone che erano sul Mediterraneo era molto povera ed era prevalentemente ricca di cereali, con ad esempio dei deficit vitaminici, per cui c'era la pellagra, che è una malattia proprio per un deficit vitaminico, che chiaramente esplodeva. Quindi ancora siamo un'alimentazione prevalentemente agricola. Quando inizia il mondo industriale, le cose cominciano a cambiare. Con la prima metà dell'Ottocento, del Novecento, chiaramente le cose un po' cambiano, ma siamo ancora in una situazione di malnutrizione. Quando è che effettivamente le cose cambiano? Cambiano dopo la guerra, negli anni 50-60, c'è una forte crescita di consumo della carne bovina, altri tipi di carne vengono consumati. C'è una grande diffusione del prosciutto, quindi le proteine animali, origine animali, assumono chiaramente un'importanza. Ecco quindi che nell'alimentazione cominciamo a vedere dei cambiamenti qualitativi e dei cambiamenti quantitativi. È importante il discorso degli alimenti quantitativi perché in realtà questo porta a introdurre più calorie, incomincia a introdurre più calorie rispetto a quello che serve, e sappiamo che poi è alla base dei problemi dell'obesità. Andando avanti nel tempo, con gli anni più vicini a noi, della fine del 1900, abbiamo la crescita, lo sviluppo di quello che era il fast food, che non è semplicemente il fast food in quanto tale, ma il fatto che viene cambiato quello che era l'ordine dei pasti. Il pasto principale non è più il pranzo, ma è chiaramente la cena, che spesso è l'unico pasto che poi viene vissuto in famiglia, e il fast food è un mezzo per un'alimentazione molto rapida, molto, molto veloce. Quindi chiaramente aumentano, che cosa? Aumentano il consumo di zuccheri e di cibi preconfezionati e salati, una desocializzazione alimentare, perché le famiglie non mangiano più insieme, e quindi c'è una destrutturazione anche dei pasti, e soprattutto si ha la perdita di quelle che sono culture enogastronomiche vecchie che c'erano prevalentemente. Ecco, ad esempio, arriviamo ai nostri giorni e a cosa mangiano i nostri adolescenti, che sono alimentazioni spesse troppo ricche di proteine animali, troppo ricche di grassi e troppo ricche chiaramente di zuccheri. E qui si collega questo discorso, quindi, del cambiamento, del mutamento delle abitudini, non semplicemente quindi dal fatto che si mangi in modo diverso, ma si perdono anche le radici di quello che noi andiamo mangiando. Perché? Perché c'è la globalizzazione, quindi la disponibilità globale dappertutto degli stessi tipi di alimenti. Scusate un attimo che devo vedere, ok? Di vari tipi di alimenti, quindi quello che è il discorso culturale, che è un elemento non secondario in una corretta alimentazione, è perso proprio perché c'è oramai una globalizzazione, quindi un'offerta di cibi in tutti i momenti delle stagioni, la stagionalità non c'è più, e in tutte le parti del mondo. E questo determina che cosa? Non è un qualcosa semplicemente di estremamente positivo, certamente c'è una nota positiva, l'aumento di proteine che vengono mangiate è alla base del fatto che le persone sono più alte e del fatto che nel tempo si viva anche di più, quindi questo è un elemento importante. Ma ci sono altri elementi su cui dobbiamo un momentino riflettere. Ad esempio, l'impatto di questo tipo di alimentazione, quindi chiaramente di preparazione dei cibi, sul pianeta. Sappiamo tutti, perché all'ordine del giorno se ne parla un po' a tutti i livelli, che ovviamente ci sono alcuni elementi molto importanti. L'aumento della temperatura, l'inquinamento dei terreni e delle acque, lo sfruttamento delle risorse agricole non c'è più, quella biodiversità, quel cambiamento che c'era prima, sono tutti elementi estremamente negativi col quale dobbiamo fare i conti se vogliamo in realtà cambiare qualcosa. Dall'altra parte, questo discorso vorrebbe dire togliere la fame nel mondo o avere chiaramente una situazione soltanto che positiva. Purtroppo nella realtà non è così. E noi ci troviamo da una parte con situazioni di malnutrizione per eccesso e quindi chiaramente obesità, che interessano, vedete, qui 670 milioni di adulti nel mondo. Abbiamo una malnutrizione per difetto presente in più di 80-800 milioni, quindi chi ha ancora fame, ci sono ancora tantissimi che hanno ancora fame, e poi ci sono quelle carenze di malnutrizione dei micronutrienti, cioè persone che apparentemente non hanno un rapporto peso-altezza svantaggiato, ma hanno deficit, pensiamo al ferro, pensiamo a certi elementi vitaminici, pensiamo allo zinco, che ha un effetto sul discorso chiaramente immunitario. Ecco, quindi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui possiamo parlare di paradosso della nutrizione. Da un lato un problema di mancato accesso al cibo e dall'altro ad un eccesso di cibo. E qui si collega ad un altro elemento estremamente importante che vorrei condividere con voi, il problema degli sprechi. Il problema degli sprechi, che non era un problema che prima avevamo precedentemente, ma che adesso diventa un elemento importante, e qui lo constatiamo tutti, cominciare da quello che sprechiamo in casa, quello che viene sprecato nelle mense scolastiche, chiaramente, tenendo presente che quando noi diciamo spreco, non è soltanto del cibo che non viene sfruttato, ma è tutto quello che ha comportato la produzione di questo cibo, tutti i miliardi di litri di acqua che vengono ovviamente sprecati, perché sono usati con un cibo che non viene consumato. Pensiamo agli ettari di terra che vengono usati per produrre quel cibo. E non secondariamente la produzione al solito della CO2, dell'anidride carbonica, che rappresenta un elemento importante. A proposito dello spreco alimentare, vorrei semplicemente farvi vedere una cosa che potrebbe essere tutto sommato interessante e ci fa anche capire. Noi abbiamo due tipi di spreco. Abbiamo lo spreco che si ha, il cosiddetto food loss, che si ha praticamente durante la produzione del cibo, del piatto, interessa prevalentemente i poveri, le regioni più svantaggiate, mentre nelle nostre regioni, quelle più ricche, è il food waste, cioè uno scarto di alimenti presente soprattutto nel che riguarda, vedete nella parte alta a questo livello, non è più nella produzione, ma è lo scarto già del prodotto chiaramente finito. Qual è l'ulteriore problema? L'ulteriore problema è, l'abbiamo detto dall'inizio, siamo partiti dall'interazione che c'era tra alimentazione, nutrizione e salute, e qui fondamentalmente stiamo adesso arrivando al momento e a dire come questo regime è alimentare. Fattore di terapia e di prevenzione, quindi il rapporto diretto che c'è tra questa alimentazione e quello che è il discorso della malattia. E quindi se all'inizio vedete sulla sinistra abitudine alimentare era prevalentemente di ordine vegetale, in cui avevamo un tasso di mortalità legato soprattutto a malattie infettive, parassitarie o di carenza, la realtà di oggi, quindi il consumo prevalente di prodotti di origine animale, di carboidrati semplici, porta a quello che è il problema della dieta occidentale, quindi tutte le problematiche per le malattie cronico-degenerative. Ed ecco quindi il rapporto, la famosa dieta occidentale, vuol dire incremento di tumori, incremento di diabete, di malattie cardiovascolari, di obesità, di ipertensione e di altri tipi di malattie che ben ovviamente conoscete. Per non parlare, qui chiaramente voi sapete che io oltre che mi occupo di alimentazione, soprattutto in età pediatrica, del problema grave con cui ci stiamo anche in Italia interessando, il problema dell'obesità infantile. Obesità infantile che in Italia un bambino su tre è in sovrappeso o obeso, nel corso degli anni, attraverso un programma di sorveglianza nutrizionale, di prevenzione, occhio alla salute, c'era stata anche una riduzione di questo problema, perlomeno di qualche percento. Ma attualmente, dopo il Covid, in realtà tutti gli indicatori ci dicono che c'è un incremento ulteriore di questo. E in questo ambito vorrei farvi riflettere su questa cosa che vedete qui in giallo. Noi parliamo di sovrappeso, obesità in relazione a quanti chili uno in più e quindi all'accumulo di grasso che ha prevalentemente a livello addominale. Ma quello che mi interessa è in genere si parla del bambino obeso come di un bambino che domani potrebbe avere, quando è adulto, potrebbe avere diabete, la pressione alta, eccetera. In realtà quello che noi sappiamo è che purtroppo queste patologie sono già presenti in età pediatrica. E questo, vedete, non interessa un numero poco limitato di persone, perché un 2,2% dei bambini, cioè più di 2.000 bambini, sono con un'obesità grave nel Lazio, nella Campania, che è la regione a più alto indice di obesità, abbiamo 65.000 bambini che sono in queste condizioni. Quindi capite bene che stiamo parlando di una vera e propria epidemia. E allora questo ci pone un elemento importante. Noi siamo partiti dal concetto di salute come assenza di malattia. Abbiamo visto come il concetto di salute si legasse al problema del benessere fisico, psichico delle persone e quindi l'equilibrio che era legato a questo. Ma qui dobbiamo inserire una nuova situazione e dobbiamo vedere come, se vogliamo effettivamente promuovere un discorso di salute per le generazioni future e oltre quelle presenti, dobbiamo parlare di quella che è la One Health e quindi quello che è il concetto di salute globale, che ha a che fare evidentemente dall'interazione tra la salute ambientale, la salute animale e la salute umana. E quindi evidentemente è un approccio diverso, un approccio diversificato. E questo in relazione a che cosa? Ovviamente noi ci occupiamo oggi di un aspetto, prevalentemente abbiamo parlato di quale può essere un'alimentazione migliore per stare meglio, quindi fondamentalmente di come un'alimentazione corretta debba rispettare certi canoni e trasformarsi in una dieta sostenibile. Perché solo che dall'alimentazione corretta e dalla dieta sostenibile abbiamo poi effettivamente una salute globale. Ma che vuol dire il fatto di questa dieta sostenibile e alimentazione corretta? Beh, allora cominciamo a mettere alcuni punti. Parliamo di dieta sostenibile, quindi previene ogni forma di malnutrizione. Abbiamo visto prima il paradosso della malnutrizione per eccesso e per difetto. È amica dell'ambiente e del pianeta e quindi evita quantomeno facilita, fa sì che non aumentino quei problemi che abbiamo visto. Si adatta ad un contesto socioculturale, abbiamo visto come la globalizzazione vada a eliminare un po' tutto quello che è la matrice culturale che va a capo dell'alimentazione e invece contribuisce all'incremento dei prodotti locali, perché sono quelli che richiamano maggiormente al discorso culturale. Quindi un'alimentazione corretta alla fine come deve essere? Deve essere intanto varia e qui sfatiamo subito un mito. Certamente nell'alimentazione, un'alimentazione sostenibile, un'alimentazione varia, fa riferimento, lo diremo tra poco, all'alimentazione mediterranea e quindi come tale a un modello che è prevalentemente di tipo vegetale, ma non è soltanto vegetale. Non è che l'alimentazione varia per essere idonea, deve essere solo vegetale. Deve essere un'alimentazione varia, non c'è un solo alimento capaci di rispondere all'esigenza nutrizionale, quando certe volte propagano quell'alimento che fa. L'alimento ha delle caratteristiche importanti, ma va inserito all'interno di quella che è un'alimentazione di tutte le 24 ore. Altro elemento importante, a cui che spesso è un problema di quantità. Quindi, da questo punto di vista, non è tanto il fatto che se mi mangio quel famoso pezzo di cioccolata, quella merendina, sia quella che mi faccia per forza male. Dipende quanto te ne mangi nel pomeriggio di merendine, quanto ci metti a finire quella tavoletta di cioccolata. E deve essere bilanciata. Bilanciata significa che in ogni pasto i nutrienti fondamentali, proteine, lipidi e carboidrati, devono essere ovviamente presenti. Quindi da questo punto di vista oggi c'è una grossa richiesta, ricerca di diete iperproteiche, di diete chetogene, eccetera, che possono avere un ruolo, sicuramente hanno un ruolo in certe patologie, in certe situazioni di patologie, ma non può essere la dieta della persona normale o della famiglia. Deve essere semplicemente, io ho dei dubbi sempre, comunque deve essere soltanto legato a quello. Ecco quindi che una dieta per essere equilibrata deve distribuire i nutrienti, proteine, grassi e glucidi secondo quello percentuale, in particolare importanza dell'apporto proteico, e qui non so se ci ascolta, c'è qualche genitore o qualche persona comunque che ha a che fare con bambini piccoli, ricordiamoci l'importanza, ad esempio, di non esagerare in proteine animali nei bambini di 2-3 anni, perché si ha un rapporto diretto tra apporto di proteine animali nei primi 2-3 anni di vita e obesità. In particolare sono quei bambini che mangiano con difficoltà, per cui purché di farli mangiare, magari gli diamo 2-3 biberon di latte al giorno, ma il latte contiene molte proteine animali, quindi attenzione rispetto a questo. Certamente la quota di grassi non deve essere eccessiva, ma non deve mancare anche quella. Lo stesso per quanto riguarda gli zuccheri, ha un conto, sono i zuccheri semplici che noi aggiungiamo, pensiamo alle caramelle, pensiamo alle bevande zuccherate, a tutte queste cose qua, che ovviamente vanno ridotte il più possibile fin dalla tenera età. Altro, i glucidi, che sono gli amidi contenuti nel pane, nella pasta, che possono entrare in un'alimentazione corretta, purché chiaramente nelle giuste quantità. Altro elemento importante, la ripartizione dei pasti. Ricordiamoci che io dico sempre ai miei pazienti, l'alimentazione corretta ha quattro semplici regole. I pasti della giornata alimentare sono tre principali, colazione, pranzo e cena, due spuntini, a metà mattina e a metà pomeriggio. I pasti non si saltano e non si raddoppiano. La colazione deve essere un pasto importante della giornata, non può essere saltata di corsa al bar, un caffè, parto e via, ma deve essere una colazione completa. Una colazione completa in cui c'è una parte liquida, che può essere un bicchiere di latte, può essere uno yogurt, può essere un succo d'arancia, una centrifuga di frutta e una parte solida, una fetta di pane marmellata, può essere anche, voglio dire, con un dolce da fatto in casa o anche un dolce industriale, purché sia ovviamente una quantità giusta e non abbondante, ma l'importante è che la prima colazione sia sempre presente. Gli spuntini devono essere a metà mattina e a metà pomeriggio, cercando di privilegiare la frutta, e a pranzo e a cena dei pasti completi in cui non c'erano i carboidrati, quindi pane, pizza, patate, magari non li metto insieme, ci metto sempre un bel secondo proteico cercando di inserire anche i legumi. Ricordiamoci che i legumi non sono né verdure né pasta, i legumi sono un secondo e dovrebbero essere presenti 3-4 volte a settimana. Ed ecco che ho cominciato a fare un menù. Di che, quale tipo di menù sto facendo? Di un'alimentazione varia, di un'alimentazione moderata, cioè di quello che è poi il vero prototipo della dieta mediterranea. Dieta mediterranea che, come dicevamo, ed è per quello che abbiamo fatto quella, insomma, quel percorso, cominciando un po' da lontano, sperando di non avervi annoiato troppo, ha altri elementi. Io infatti preferisco non parlare di dieta, ma preferisco parlare di modello mediterraneo, perché il modello mediterraneo ha delle caratteristiche nutrizionali che abbiamo visto prima, ma ha a che fare che cosa? Con degli altri elementi. Ad esempio, il fatto che ci sia un rapporto tra territorio e la tavola, e quindi chiaramente che si privilegino il fatto di prendere degli alimenti a chilometri zero, eventualmente anche di tipo biologico se fosse possibile, ma chiaramente che ci sia il fatto di cucinare il cibo, riprendere anche delle ricette magari vecchie, antiche. Ci dobbiamo ricostruire una cultura del modello mediterraneo. E perché questo? Perché, come abbiamo accennato precedentemente, adesso lo vedremo un pochettino meglio, il modello mediterraneo è diventato patrimonio dell'UNESCO da quando? Da quando quei due studiosi, Ansel e Margaret Kiss, nel Cilento, hanno fatto degli studi e hanno messo in rapporto la longevità di quelle persone, non ammalarsi meno, proprio con l'alimentazione. Le proprietà, allora gli studi si sono aumentati, ce ne sono ovviamente un mare, hanno messo in evidenza come la dieta mediterranea vuol dire riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, di obesità, di diabete tipo 2, di sindrome metaboliche, di malattie neurodegenerative, è una prevenzione rispetto al problema dell'obesità, rispetto al cancro. Perché? Perché certe sostanze, i famosi antiossidanti che sono presenti nella frutta, in particolare nella frutta, nella verdura, ma non solo, anche in altri elementi che fanno parte di questo modello mediterraneo, hanno un'azione preventiva sul punto del cancro. Tanto per citarne una parola, anche se l'oleuropeina, che è presente chiaramente nell'olivo, nelle foglie d'olivo e conferisce il gusto amarognolo, un po', ha un effetto assolutamente importante come antidiabetico, come antiaggregazione amiloide della mielina e quindi la prevenzione di certe malattie del pancreas, di certe malattie chiaramente cerebrali, per non parlare dell'accumulo del grasso al fegato, la famosa steatosi, che è un quadro importante che la conoscevamo, credo che anche voi ne sentite parlare come qualcosa legato al discorso di chi beveva troppo, quindi ovviamente dell'abuso dell'alcol, ma che in realtà stiamo trovando un quadro di steatosi epatica non legata all'alcol, ma legata all'accumulo di grasso già in età pediatrica. Questa è una cosa importante perché, ad esempio, in America, che hanno un problema ovviamente più di noi, comincia ad essere presente un numero elevato di soggetti che in età adolescenziale devono ricorrere al trapianto di fegato perché hanno un fegato mai cirrotico legato proprio a queste tipo di situazioni. Quindi parlare di questo elemento è assolutamente importante. La piramide, sapete che credo che la conosciate, che cos'è fondamentalmente la piramide? È un mezzo grafico per trasmettere che cosa? Quello che c'è in basso è quello che si deve fare di più o mangiare di più, quello che c'è in alto è quello che si deve ovviamente prendere in proporzioni minori. E qui vorrei farvi vedere un'altra cosa, gli alimenti li abbiamo già detti precedentemente, che mi sembra assolutamente importante. Nella dieta, nella piramide alimentare classico, in fondo, dove c'è le cose principali, c'è l'attività fisica, c'è la convivialità, che significa fare riferimento al fatto che il mangiare non deve essere una prescrizione, ma deve essere anche un momento vissuto positivamente. La stagionalità degli alimenti. Io, insomma, comincio ad avere una certa età, quindi mi ricordavo che io vengo dal Piemonte, dalla campagna delle Langhe, insomma, il pomodoro era classico, se l'avevi intorno a giugno, l'estate, eccetera, quando mi ricordo che mia madre cresceva lì nell'orto e lo andavi a chiaramente raccogliere. Oggi il pomodoro ce l'abbiamo tutto l'anno, è chiaro che questo perdiamo comunque qualcosa. E quindi chiaramente fare riferimento invece ai prodotti locali diventa assolutamente importante. Quindi, per sintetizzare un pochettino, quando parliamo di modello di dieta mediterranea, di che cosa parliamo? Parliamo di uno schema fatto da una elevata assunzione di vegetali, legumi, frutta, sia fresca che secca, l'importanza della frutta secca per gli antiossidanti, di cereali, l'olio sicuramente presente, certamente pochi grassi saturi, perché dobbiamo usare l'olio d'oliva e non chiaramente il burro. Sicuramente il pesce è un alimento importante nel modello mediterraneo che aveva centro proprio lì, eccetera. Il vino l'abbiamo messo come uno degli elementi di base del modello mediterraneo, però andiamoci cauti. Qui parliamo semplicemente di quel bicchiere di vino rosso che si può mangiare ai pasti principali, vino rosso perché contiene più antiossidanti, ma non può essere un'indicazione il fatto di bere vino nel modello mediterraneo. Adesso qui come sta andando? È tutto chiaro? Non ci sono risposte, andiamo avanti.
Sì.
Allora, ottimo, grazie. Quindi vediamo alcuni elementi. Abbiamo detto dell'olio d'oliva, dell'oleuropeina, quindi di quella sostanza che è in esso presente, dei tipi di acidi grassi monoinsaturi che sono presenti nell'olio d'oliva e la presenza di antiossidanti come polifenolo e fitosteroidi, per cui l'olio d'oliva si è visto che essere quindi l'elemento principale come grasso da dover usare proprio per tutte queste caratteristiche. Per quanto riguarda i cereali e i derivati, anche qui c'è il discorso: ah no, devo mettermi a dieta, adesso c'è la prova costume, quindi non mangio la pasta per 2 mesi, eccetera. Certamente la pasta ha un buon apporto calorico, se io mangio un piatto di pasta, sapete che la scodella in cui praticamente viene messa la pasta, il bordo inferiore sono 70 grammi, il bordo superiore sono 140 grammi, poi dipende ovviamente dal tipo di pasta, eccetera. È chiaro che la quantità è importante, quindi se io sto facendo un percorso, stando un po' attento, magari non supererò il limite inferiore. Questo lo dico anche nei ragazzi, ad esempio, che hanno problemi di sovrappeso, senza stare troppo a pesare, a ripetere che poi il problema della grammatura può innescare gli altri meccanismi, anche sullo sviluppo poi di altri problemi. Ecco quindi che voglio dire, invece i cereali devono far parte di un'alimentazione corretta e chiaramente del modello mediterraneo. Questo per quanto riguarda la frutta e la verdura, che devono essere assolutamente presenti, e qui una cosa importante è il fatto di variare queste frutte e verdure. Ci sono i bambini che amano la banana, infatti la mamma dice: ma può mangiare tutti i giorni la banana? Banana è un ottimo frutto, chiaramente lo sappiamo tutti, è meno ricco di acqua rispetto a una fragola, rispetto ad altri tipi di una pera. Quindi chiaramente ha un apporto calorico maggiore, ma a prescindere da quello, il problema non è soltanto quello. Il problema è che a seconda del colore della frutta e della verdura ci sono delle proprietà particolari. Tant'è vero che oggi si parla di proprio dei 5 colori del benessere, che fanno riferimento ai 5 diversi colori di frutta e di verdura. Noi su questo stiamo lavorando, ma molto anche nelle scuole, con un progetto che si chiama Dammi il 5, proprio per aiutare i ragazzi ad imparare a mangiare più frutta e verdura anche di tipi diversi. Adesso dal 17 al 21 maggio saremo a Napoli, al Maschio Angioino, e faremo 5 giorni di festa proprio per promuovere il discorso dei 5 colori della frutta e della verdura. Un altro elemento sicuramente importante è il discorso del pesce. Dovrebbe essere presente 2 o 3 volte a settimana. Anche qui, certamente il pesce ha un costo anche non indifferente, però si tratta di imparare a scegliere anche quelle alici, quei pesci che normalmente magari non prendiamo perché andiamo su altri tipi di pesci più grassi. Cerchiamo peraltro di scegliere sempre pesci di taglia piccola, perché più il pesce è grande, più ovviamente si è cibato di altri di pesci, e purtroppo il problema dell'inquinamento è uno dei problemi che chiaramente abbiamo. Però il pesce, per il contenuto di omega 3, quindi di antiossidanti che contiene, sicuramente protegge il sistema cardiovascolare. Abbiamo poi i legumi. I Legumi sono un altro elemento importante, noi diciamo che dovrebbero essere presenti nella nostra alimentazione 3-4 volte a settimana, non è facile. Fagioli, lenticchie, ceci vanno insieme, non vanno al posto, vanno insieme alla pasta, al riso, a un couscous, cosa eccetera, a fare un piatto unico. E quindi da questo punto di vista dobbiamo un po', una cosa molto importante, dobbiamo programmarlo. Perché altrimenti quando li compriamo, poi li dobbiamo preparare tutto quanto, difficilmente li facciamo. Però è una cosa importante, sono molto ricchi di fibra, sono ricchi di vitamine, di minerali, ma soprattutto hanno una buona quota proteica di origine vegetale e quindi non di origine animale. Quindi è importante per la salute di tutti quanti. Dicevo già prima del vino, e quindi del fatto che contenga certi antiossidanti, come il resveratrolo o la quercetina, ma torno a ripetere, il vino quindi ci può stare all'interno, ma può essere un bicchiere lì. Il problema dell'alcol è un problema importante, e soprattutto per quanto riguarda i ragazzi adolescenti sta diventando una vera emergenza, perché due tipi di problemi. Un eccesso ha degli effetti ovviamente sulla salute, come abbiamo già accennato prima, il fegato grasso, queste cose qua, ma c'è un altro tipo di problema che spesso, insomma, piuttosto spesso lo possiamo dire a livello adolescenziale, sì, nel sabato sera famosi si associa al bere alcol con certe bevande zuccherate di altro tipo che contengono caffeina, quindi la caffeina dà una sensazione di essere sveglio, di non avere problemi, eccetera, quindi si abusa ed ecco che poi vengono fuori gli incidenti che noi conosciamo. Un'altra cosa importante in questa rivisitazione un po' di tutto quello che può essere un'alimentazione corretta fa riferimento alle erbe aromatiche. Quando appunto dice, allora se metto l'olio perché lui esagera nell'olio, mi dicono i genitori, eccetera. Dobbiamo imparare a condire in maniera diversa e dobbiamo riappropriarci di sapori diversi, che proprio le sostanze minori, tutte le erbe aromatiche, possono da questo punto di vista essere un ottimo modo per dare un sapore diverso ai nostri cibi, ma hanno ad esempio un'azione digestiva, hanno ovviamente tutta una serie di, contengono anche esse degli antiossidanti, quindi la prevenzione anche di tutta la malattia neoplastica, del cancro, di queste cose qua, diventa importante. Bene, tutto bello? Tutto chiaro? Tutto semplice? Ma diciamo che poi alla fine forse non è nemmeno
Sì,
troppo
sì.
difficile. Non è troppo difficile. Il problema qual è? Come queste conoscenze diventano poi comportamento? Perché questo poi è il vero problema contro cui noi ci conosciamo. Non so quanti siete che state seguendo, non so se avete bambini o meno, ma frasi di questo genere, quante volte? Allora, allora che cosa fa? Arriva il genitore o noi stessi, andiamo dal nutrizionista, andiamo dal dietologo, andiamo dal medico e che cosa gli chiediamo? Dottore, mi dia una dieta. La richiesta è sempre la dieta, ma la dieta è una risposta a tutti questi problemi. Pensiamoci un momentino. Cominciamo a, non so se così, questa chiacchierata sono riuscito poi a passare il concetto. Vediamo un attimo, partiamo ancora una volta da quello che è il punto fondamentale. Ma che cos'è questo cibo? Qual è il significato effettivamente che deve avere questo cibo? Io ho fame, è un modo per sfamarmi? Sì, certo, ovviamente sì. È un piacere, mi sento un po' così, eccetera, vado in frigorifero, prendere quel pezzetto di cioccolata, ma dai, sa, un pochettino di gioia me lo dà. Se a cena ci metto quel bicchiere di vino, tutto sommato mi sento anche un pochettino meglio. Quindi il cibo ha tantissimi, sicuramente significati. Pensiamo alla cultura, l'abbiamo detto prima, il modello mediterraneo quando nasce e come si sviluppa. Cortina di Tornasole in un contesto sociopolitico, abbiamo detto anche questo precedentemente, quanto fino al Novecento ancora avevamo in tutto il nostro paese, ma non solo nel nostro paese, un'alimentazione prevalentemente di tipo vegetale. Abbiamo visto il rapporto tra quello e ovviamente la malattia, e quindi come il cibo può essere causa o può essere prevenzione. Ma c'è un altro elemento su cui mi vorrei soffermare, l'espressione di gusti e di abitudini alimentari. Perché questo è un altro aspetto che non possiamo dimenticare nel nostro percorso di avvicinarsi a un'alimentazione migliore. E qui sul cibo ci sarebbe, sul gusto ci sarebbe tantissimo da dire, quindi non è che mi ci voglio soffermare tantissimo, però vorrei con voi riflettervi su alcune cose. Uno, intanto noi abbiamo dei gusti geneticamente determinati. In questo differiamo dall'uno all'altro. Attraverso il patrimonio genetico che abbiamo, con certi gusti sentiamo più certi sapori, o li sentiamo di meno. I gusti fondamentali, salato, dolce, acido, amaro, li conoscete tutti. Sapete anche che rispetto a questo, oramai è considerato un quinto gusto, l'umami, che fa riferimento alla parte un po' di proteina, al glutammato di sodio, agli omogenizzati, ma non era, all'inizio pensavamo fosse soltanto un gusto legato ad abitudini dell'estremo oriente, oggi sappiamo che è un gusto geneticamente determinato, ma oggi abbiamo un sesto gusto, che ormai sta per essere considerato anch'esso geneticamente determinato, che fa riferimento al grasso. Il fatto che rispetto ad un cibo più o meno grasso c'è una propensione ad assumerlo oppure a non assumerlo, e questo ha un riflesso poi sul discorso ovviamente di obesità. Quindi la sensazione genetica, e questo determina qualcosa sulle preferenze alimentari. E un gusto che forse è stato più studiato è sicuramente il gusto amaro. Rispetto al gusto amaro, noi abbiamo dei profili genetici oramai abbastanza chiari, in base al quale, rispetto a certe sostanze, vengono percepite di più o di meno. Ad esempio, verso il proprio, il propil tiouracile, insomma, adesso termine, lasciatelo pure stare, a secondo del pattern genetico, quindi di com'è la genetica di quelle persone, noi abbiamo tre tipi di soggetti: i taster, i super taster e i non taster. Sono dei soggetti che rispetto agli alimenti li sentono estremamente amari, e dei soggetti che invece lo sentono pochissimo amaro. Per cui quelli che hanno una particolare sensibilità al PROP, e si può fare un test sulle facce, sulla saliva, si può fare tranquillamente, che cosa fanno poi dal punto di vista pratico? Sia adulti che bambini. C'è una minore accettazione, ad esempio, delle crucifere, quindi dei broccoli, sia cotti che crudi in particolare, non i cotti. Dei vegetali a foglia verde, gli spinaci, l'insalata, del pompelmo, del cioccolato fondente, del caffè, delle bevande a base di caffeina o a base di soia. Ecco, questi più altre cose che possono, per cui ad esempio c'è maggior minor consumo di alimenti ricchi di certe vitamine, dell'acido folico, eccetera. Quindi anche il patrimonio genetico ha un effetto importante da questo punto di vista. E allora ci mettiamo a dieta? E ora finalmente di mettersi a dieta, ma ad esempio i bambini, rispetto al fatto di mettersi a dieta, hanno un problema, che la loro alimentazione alcune volte è esagerata, ma soprattutto ci sono due elementi che la caratterizzano: l'aspetto omeofobico, la paura di toccare dei cibi nuovi. Il bambino nel secondo anno di vita ha un periodo in cui già di per sé c'è questa caratteristica, ma questa, se poi portata avanti, diventa un problema. O la selettività. Quel bambino che intorno ai 2-3 anni, anche abituato a mangiare bene, comincia a rifiutare tutto quello che è verde, tutto quello che è di consistenza più forte, tutto quello che è. E in base a quello, chiaramente ti pone un problema. Possiamo fare una dieta? Che cosa devo fare in realtà? Qual è il comportamento alimentare che devo io avere? E qui abbiamo detto già quali sono gli alimenti che io devo introdurre. Ma qui stiamo parlando del comportamento, cioè di come far sì che questi alimenti poi siano accettati. Ecco, quindi trasformare il momento del pasto da un momento negativo, il genitore si mette lì vicino al bambino, mangia, mangia. Quante volte abbiamo ripetuto ai nostri figli, ai nostri nipoti, farmelo assumere. Quindi tutto questo non fa che essere chiaramente negativo. Quale deve essere quindi il comportamento? Deve essere quello di proporre e mai imporre. Una proposizione che deve essere fatta in che maniera? Con l'esempio e lavorando sulla multisensorialità, quindi non lavorando sul fatto di mangia, mangia questo, mangia quell'altro e poi non lo mangia. Una delle domande che faccio ai miei pazienti quando vengono al studio, alla sera chiedo, generalmente fa colazione, fa pranzo, fa cena, dico, ieri sera come ha mangiato? Ah, dottore, allora in genere, no, 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 dico, mi dica ieri sera cosa ha mangiato. Ah, ha mangiato un secondo, la fattina panata con un po' di pane, eccetera. E la verdura? No, veramente la verdura non la mangia mai, quindi, ma ieri sera c'era la verdura a casa. No, veramente non la facciamo, perché poi tanto non la mangia. Mentre invece l'esempio è importante. Quindi da che cosa dobbiamo passare? Dobbiamo accettare un altro livello, che il bambino si sa autoregolare. E quindi io non per forza, se io gli ho preparato quella porzione, quel piatto che mi ha detto, mi ha dato il pediatra, il bambino deve finirlo. Ma il bambino si può autoregolare. Qual è il comportamento ancora quindi? E questo vale per il rapporto con i bambini, ma vale anche ovviamente per gli adulti. L'esempio. L'esempio, se io mangio l'insalata e tutte le sere mangio l'insalata, cambio, mangio il tipo di verdure, forse piano piano il bambino mi vede e con l'esempio riesco a farlo. Gli dico solo mangiala, io non la mangio, probabilmente non ci riesco. Ecco allora che le scelte alimentari, anche già in età pediatrica, ma questo vale poi anche nell'età adulta, fanno riferimento a che cosa? A quella che è la proposta dietetica, quello che mi viene offerto, se in famiglia c'è la moglie o il marito che fa da mangiare, magari quell'altra arriva, l'altra persona arriva più tardi o meno, c'è anche un problema di che cosa cucina, se cucina solo qualcosa che piace per quello, ovviamente non va bene. C'è un discorso quindi di proposta, ma anche di comportamento familiare che ha a che fare con come ho il frigorifero, come l'ho riempito questo frigorifero, come piace dire a me, l'indicazione qual è? Cerchiamo di svuotare i frigoriferi e ricoloriamoli con la frutta, con la verdura, con lo yogurt, con i cereali, cioè con quegli alimenti che fanno parte di quel modello mediterraneo di cui parlavamo prima. Ecco quindi l'esposizione, la varietà, l'esempio, poi chiaramente c'è il momento dell'assaggio, e allora quello diventa poi il momento importante, perché molti bambini sono anche disponibili a vedere a cosa accadrà poi il momento dell'assaggio. Quando c'è una grossa difficoltà, un elemento importante può essere quello del cosiddetto laboratorio sensoriale. Forse qualcuno di voi ha fatto nei giorni scorsi a scuola proprio una giornata di laboratorio sensoriale, quindi i bambini hanno fatto dei giochi cercando di vedere quello che posso immaginare, vedere col tatto, con la vista, guardo, tocco, odoro e poi dovremmo arrivare chiaramente anche all'assaggio. E quindi portare il bambino, ad esempio, a andare insieme a fare la spesa, può diventare un elemento importante. Delle cose banali, che poi sono importanti. Ad esempio, come io do a mio figlio quell'alimento che magari non gli piace troppo. E quindi il fatto di non portarlo direttamente in bocca, ma di aspettare che sia lui che si avvicina. Questo vale anche nei bambini, nei bambini piccoli. Secondo, non ha voluto la carota, vabbè, oggi stasera gliela rifaccio, se non la mangia, non la mangio più, lascia stare. Attenzione. La riproposizione fatta in quella modalità che dicevo prima va riproposta 10, 20, 30 volte. Non basta una proposta, ma la proposta fatta sempre in quella modalità, con un approccio di tipo ludico, facendo partecipare il bambino, eccetera, diventa importante che vada chiaramente ripetuto, dalla teoria alla pratica. Quindi anche qui qual è il senso di tutto questo? Ricostruire un rapporto positivo del bambino con l'alimentazione. Questo non è molto lontano, adesso lo vedremo anche nella nostra pratica. Ecco, dicevo prima, il laboratorio sensoriale come strumento per avvicinare il bambino che ha difficoltà nell'alimentazione ad accettare un'alimentazione chiaramente varia. In che maniera? Che il bambino è più grande, andare a fare la spesa, fatti aiutare nella scelta degli alimenti da acquistare, bambino che decide di acquistare cibi diversi. Si torna a casa, è ora di mettere a mano in pasta. Si cucina insieme, quindi il bambino cucina. Non avere paura se si sporca, se non lo vuole fare, eccetera. La cucina sarà un po' più sporca, ma forse avremmo fatto un passaggio. E poi lo si porta in tavola e diventa poi, se abbiamo deciso un certo menù come famiglia, quello diventa il menù della famiglia e non c'è problema. Se qualche volta uno non vuole mangiare certi alimenti, eccetera, vabbè, quella sera non succede niente se ho saltato certi alimenti. La cosa importante è che cosa? Che se vengono rifiutati non ci sia subito un'alternativa, perché altrimenti chiaramente quello non può permettere così. Ecco quindi che cucinare diventa un gioco. E qui rimette che cosa? Questo discorso che stiamo facendo. Al centro un altro elemento importante. Se vi ricordate, noi siamo partiti dal concetto di salute legato all'alimentazione. L'abbiamo visto nella storia come si è coniugato questo e siamo arrivati al concetto di One Health e quindi di salute a livello mondiale, a livello globale, a livello generale. Ora stiamo vedendo alcune caratteristiche come la risposta a questa nel modello mediterraneo e questo è un'esperienza, ad esempio, che unisce famiglia, scuola e bambino se vogliamo effettivamente dare una risposta a quei problemi di sprechi, a quei problemi di rifiuto, a quei problemi di sovrappeso, a quei problemi di malnutrizione che abbiamo visto precedente. Ecco quindi che siamo tornati da dove abbiamo cominciato. Siamo tornati a parlare di salute avendo messo in campo una serie di cose. E quindi adesso abbiamo visto come questo concetto in ambito pediatrico poteva essere vissuto, quindi come rispetto al bambino poteva essere visto questa cosa qua, e adesso in questi ultimi 10 minuti, 5-10 minuti di chiacchierata con voi, la facciamo un pochino più sullo spiritoso, eccetera, e vediamo un po' negli adulti com'è la situazione, no? Ma devo proprio mettermi a dieta? Non lo so, se quello è il punto di partenza, forse è un pochettino complicato. Ancora una volta, la domanda è perché mangiamo? Per vivere? Cibo è il nostro carburante, per star bene, abbiamo detto da prima, è una soddisfazione, è anche un piacere. Si mangia per comunicare. Il cibo è anche comunicazione. Perdonatemi, bisogna dire quella. Il cibo, abbiamo detto, che cos'è allora il cibo? Un'esperienza culturale, un piacere, condivisione. Ecco quindi che alimentarsi, ed è il concetto che vorrei che portassimo a casa un po' questa sera da questa discussione, da questa chiacchierata, no, discussione, chiacchierata, perché avete discusso poco, è l'elemento fondamentale, cioè quello che, se vogliamo fare un cambiamento, dobbiamo partire non dalla dieta che devo fare da domani mattina, ma ad un cambiamento di alimentazione e di stile di vita. Partendo dal concetto che alimentarsi bene ha a che fare con lo star bene mio, ma soprattutto con il volermi bene, con il volersi bene. E questo lo posso fare in che maniera? Diventando noi i protagonisti di queste nostre scelte e di quella chiaramente che è l'alimentazione. Ecco quindi un punto centrale in tutto questo qual è? Che quindi l'uomo è onnivoro. Non c'è nessun alimento che vada demonizzato, nessun alimento che vada escluso a priori, ma non c'è nessun alimento che da solo sia in grado di dare una risposta a tutti i miei bisogni. Che mangiare tutto con moderazione, la varietà diventano gli alimenti fondamentali. Vediamo un po', Snoopy, che ci dà qualche consiglio. Quei consigli sono quelli che abbiamo già detto, ma ripetute e ripetute da io, alimentare, e vedete che la colazione rappresenta un 20%. Mi raccomando, è un dato importante perché sia nei bambini sia negli adulti la colazione spesso viene saltata e si rinvia tutto a quel cornetto al bar, quel cappuccino, che non va proprio bene. Alcuni consigli. Concediamoci una pausa per mangiare, anche per bere, come sto facendo io, visto che la voce sta andando via. Mangiare lentamente. Ho fatto un'intervista radiofonica dei giorni scorsi su uno studio di bar inglese che è uscito nei giorni scorsi e che si è visto che il tempo dedicato a mangiare un cibo era in relazione poi al fatto di essere più o meno sovrappeso. Meno tempo, più sovrappeso. E quindi mangiare lentamente con calma diventa importante. Le 5 porzioni di frutta e di verdura di colori diversi. La varietà, la qualità dei cibi. Certamente noi non abbiamo accennato. E noi sappiamo, ad esempio, che tutto il problema dell'obesità infantile interessa le categorie più svantaggiate economicamente. Famiglie in cui la mamma mi diceva, dottore, piatto di pasta non glielo posso dare, la frutta e la verdura che in certi periodi dell'anno costa tanto, non ci riesco. Quindi anche quello, la qualità ha un costo diventa importante. Per quello che più riusciamo a variare l'alimentazione, più chiaramente, perché se io compro gli alimenti di stagione, costano sicuramente meno di quelli che non sono di stagione. Il bere, 1,5-2 litri, moderiamo la quantità di grassi, soprattutto di quelli animali, tra l'altro che noi chiamiamo la preparazione all'olio. Il sale, un altro elemento importante per un'alimentazione corretta, c'è un rapporto diretto tra sale aggiunto e ipertensione. E usiamo invece spezie, aromi e limoni per condire in maniera diversa. Poi tagliamo l'olio, riduciamo lo zucchero, le bevande zuccherate, l'unica cosa sulla quale, ad esempio nei bambini che io vedo per problemi di sovrappeso, pongo un no assoluto, perché c'è un rapporto diretto tra le bevande zuccherate e il grasso al fegato di cui dicevamo prima. Leggiamo le etichette nutrizionali, non sono facili, sono scritte in piccolo. Però può diventare importante. Vi do un esempio per capire. Provate la prossima volta che andate al supermercato a vedere lo yogurt. Prendete uno yogurt magro, prendete uno yogurt intero, poi prendete uno yogurt magro alla frutta e vedete la quantità di zuccheri. E vedete, lo yogurt magro alla frutta è ricco di zuccheri. Se dobbiamo mangiare uno yogurt magro o uno yogurt anche normale, e vogliamo aggiungerci un po' di frutta, ce la aggiungiamo noi, non la facciamo aggiungere a loro, che spesso sono zuccheri. Vabbè, dell'alcol abbiamo detto, del peso certamente sì, evitiamo diete squilibrate o drastiche, facciamo un movimento del fumo e impara a conoscerci. Scusate. Consumare i prodotti a chilometri zero è una cosa importante, su quale dovremmo un po' ritornare se vogliamo anche dare una risposta a quei problemi del pianeta, proprio per tutta la produzione di anidride carbonica, eccetera. Oggi vi fa un gran discutere, ancora ieri sentivo per televisione la carne artificiale e altre cose, eccetera. La scienza sta facendo passi in avanti, sicuramente per sfamare tante persone che hanno problemi, eccetera. Non dico che queste novità della scienza non siano positive. Noi fortunatamente abbiamo un modello mediterraneo che ci dà delle risposte di altro tipo. Cerchiamo di preferire per quanto possibile quella. E allora, la cena fuori ci posso andare a finire tutto questo discorso? Oppure non ci posso andare a mangiare semplicemente quelle cose? Possiamo fare tutto, possiamo andare a mangiare una pizza con mio figlio che è in sovrappeso. Se insieme ci metto un po' di frutta e un po' di verdura, possiamo andare noi a fare una cena tranquilli, mangiando quello che ci va. Se poi stiamo in un momento in cui abbiamo la prova di costume, tra qualche settimana, magari poi andiamo a cercare il giorno dopo di stare un pochettino più attento, oppure scelgo in maniera diversa, posso scegliere primo, secondo, contorno, patatine fritte, Coca-Cola e dolce, o posso prendere un primo, un secondo a base di pesce, un doppio contorno di verdura e della frutta bevendo dell'acqua o un bicchiere di vino, ed ecco lì che ho risolto chiaramente il problema, cercando sempre di mangiare con tranquillità. Grazie. perché se alla fine, certo, io se voglio anche il caffè, adesso avrei quasi voglia di chiudere un caffè, visto chiaramente l'ora, ma questo caffè come sarà? Da dove viene? Com'è? 3.000 domande, alla fine perdo quello che deve essere un rapporto invece chiaramente positivo con il cibo. Ricordiamoci quindi che la migliore moderazione è la migliore medicina, che l'uomo passa la prima metà della vita a rovinarsi la salute, la seconda a curarsi, e si dimagrisce soprattutto con le gambe, ma non con le gambe sotto il tavolo, con le gambe in movimento. Gli strumenti più usati nei paesi civilizzati sono il coltello e la forchetta, e ricordiamoci che il coltello e la forchetta e il cucchiaio si chiamano posate, perché vanno posate tra ogni boccone, così non un gurgito ma mastico, che non si ingrassa tra Natale e Capodanno, ma si ingrassa tra Capodanno e Natale, cioè non è una volta che ci pone un problema. Fai la colazione come un principe, pranza come un borghese, cena come un mendicante, e questo è un vecchio proverbio che tutti conosciamo, ricordandoci sempre che è un piacere della vita mangiare, come altri piaceri che ci possono essere. E non dimentichiamoci assolutamente di bere, questo vale per tutti, portiamoci una bottiglietta appresso, perché se non siamo abituati chiaramente non beviamo, perché l'acqua è vita. Perché alla fine del nostro percorso, se mettiamo in atto queste piccole cose, senza ricorrere a stravolgimenti, ma certamente pensandoci ed organizzandoci, molto importante organizzare la spesa, organizzare quello che ho preferito, la cucina. Forse facciamo qualcosa per stare meglio, così come questa ragazza che era uscita da un disturbo del comportamento alimentare correva per andare oltre il muro e per attirare qualcun altro oltre il muro. Bene, spero di non avervi annoiato troppo, mi sembra che siamo stati nell'ora che ci eravamo dati. Se c'è qualcuno ancora presente, se qualcuno mi vuole fare delle domande, ben volentieri sono a vostra disposizione. Grazie. E questa è la mia mail. Se avete bisogno da chiedere cose, eccetera, potete tranquillamente contattarmi. Grazie ancora e aspetto avete domande, qualche riflessione, anche semplicemente qualche considerazione. Se qualcuno la vuole fare, mi fa piacere, ovviamente. Niente?
Molto chiaro, grazie professore.
Grazie a lei. Se c'è qualche riflessione la faccia pure, la condividiamo.
Grazie mille, dottore.
Grazie a lei. Qualche considerazione? No?
Tutto molto chiaro, la ringrazio, veramente tutto molto chiaro.
Bene, grazie. Bene, allora direi che ci salutiamo qui.